E ancora i blocchi di memoria di Fernando Alonso che si risveglia pensando di essere nel 1995 e dice: sono Fernando, faccio il pilota di kart e mi batto contro il governo Dini e la riforma delle pensioni. Se Alonso era precipitato nel 1995, noi ci ritroviamo invece precipitati nel consueto giorno della marmotta, in cui ci sono le consuete intercettazioni legate a Silvio Berlusconi, a Tarantini, al mondo delle escort. Silvio aveva la giornalista e la brasiliana, io invece c'ho solamente il giornalista. Ma che giornalista, manca purtroppo la brasiliana, ma il professor Di Stefano mi è stato recentemente in Brasile, quindi fa tutto lui. Buona giornata, professore.
Sì, buona giornata, non credo di essere in grado comunque.
Ma vediamo. Intanto il professore ha una rivelazione pazzesca, perché in realtà vincere la quarta edizione di Masterchef ci dice sarebbe stata la cuoca di Briatore, ma a causa del casino provocato dalla lista Falciani, Magnoli ha dovuto insabbiare tutto e girare una finta puntata finale in cui a vincere è stato Stefano. Come l'ha scoperta sta storia? Seguendo delle tracce di sugo che portavano fino agli studi di via Mecenate?
No, non so bene come sia andata, però.
Però alla fine lei va a sbatterci contro le notizie, non deve nemmeno cercare.
Non devo neanche cercarle, esatto.
Ragazzi, questo è giornalismo, altro che Max Laudadio. Volevo chiederle solamente una cosa prima delle anticipazioni: ha preso posizione sul caso Gino Paoli?
Ho preso posizione sul caso Gino Paoli, cioè, inteso come evasione di Gino Paoli?
Sì, non come interprete della scuola genovese.
E come dovrei prendere posizione? Non lo so, bene a dimettersi,
non so,
secondo me.
Io pensavo che avesse invitato i lettori di Valori a bruciare 45 giri della gatta, come avevano fatto negli Stati Uniti gli ultracattolici con i dischi dei Beatles quando John Lennon aveva detto...
No. Non si brucia nulla, però ha fatto bene a dimettersi dai vertici della SIAE.
La gatta la sa?
Assolutamente.
Non l'ho mai sentito. No. Ma non può non aver mai sentito la gatta.
L'avrò sentita, ma non la so. Questo.
Che aveva una macchia nera
penoso
sul muso.
No, non
la
me
vecchia
ricordo.
Soffitta
no,
vicino al mare.
No.
Sapore di sale?
Sapore di mare.
Sapore di sale, l'aveva ballata, ha vinto sulla battigia a Christine Lagarde in quella magica notte di Rapallo,
sì,
si ricorda?
Sì.
Quando le aveva vomitato sulle scarpe lei si era incazzata.
Sì.
Ne avevamo parlato. Pensa comunque che il fattaccio possa in qualche modo incrinare la credibilità della scuola genovese? Cioè tutta quella malinconia, tutta quella sofferenza, figlia alla fine non del male di vivere,
credo,
ma degli studi di settore?
No, non credo.
Va bene. Senta, professor Di Stefano, andiamo con le anticipazioni. Innanzitutto, ci sono gli stress test della Fed con rischi di perdite per 500 miliardi di dollari per le banche americane.
Esatto, e sono i risultati degli stress test, perché anche la Fed giustamente sta facendo lo screening alle principali, le più grandi banche americane, sono le stesse coinvolte o corresponsabili della crisi iniziata nel 2007, e ancora una volta sono sempre loro sul banco degli accusati, perché secondo la Fed Morgan Stanley, Goldman Sachs e JP Morgan sono quelle più in difficoltà per rispettare i criteri patrimoniali e per avere capitali sufficienti in vista di potenziali perdite che potrebbero arrivare complessivamente per il sistema bancario americano a 490 miliardi di dollari in soli praticamente 2 anni e mezzo. Questa è la stima della Federal Reserve. Tutte le banche principali, quelle più esposte alle dinamiche finanziarie, dovrebbero dotarsi appunto di un incremento consistente del capitale. Si vocifera, perché le cifre non sono ancora certe, tra i 200 e i 300 miliardi di dollari di aumenti di capitale che dovrebbero essere necessari per arrivare a quel livello di protezione che è simile allo stabilito dalla BCE per l'Europa.
L'altra anticipazione di oggi riguarda invece la Cina, che cresce solamente del 7%.
Sì, come al solito le notizie che arrivano dalla Cina fanno sorridere in paesi con una recessione corrispondente a quella che è la stima di crescita per quest'anno del colosso asiatico. Però tant'è, il primo ministro cinese Li Keqiang, durante il discorso di apertura dei lavori dell'Assemblea del Nazionale del Popolo proprio ieri, ha dichiarato che la Cina crescerà intorno al 7% nel 2015, e quindi sarebbe uno dei livelli più bassi degli ultimi 22 anni per Pechino. L'inflazione rimarrà intorno al 3% e lo scorso anno, lo ricordiamo, la Cina era cresciuta del 7,4%, il livello più basso dal 1990.
Si sussurra intanto, ma me lo spiegherà magari dopo e mi dice se è vero o non è vero, che in qualche modo la ripresa del mercato immobiliare in Italia sia dovuta al fatto che i cinesi sono stati invitati ad acquistare case da noi. Non lo sa?
No, non lo so. Sicuramente, se di ripresa vogliamo parlare...
No, ma ne parliamo dopo, non si preoccupi.
Mi sembra siamo molto lontani dalla ripresa.
No, ma l'ho sentito così, magari una vaccata.
Assolutamente, può essere.
Abbiamo 25 secondi, prima di dare la linea alla GR di Popolare Network per i titoli, poi gli approfondimenti e rassegna stampa con quell'approfonditore di Giampiero Rossi, ripassiamo. C'era una volta? Non un re. Una gatta.
Ah no, ancora con sta gatta.
Che aveva, ma col giro di do.
Ma non lo so.
Ha mai provato a fare il giro? La chitarra la suona?
No, non la suona.
Ma non come per dire, vergogna.
No, non vergogna, non sono capace.
Ho capito, ma basta che dica non sono capace. No, non lo so.
Ma lo sai già.
Vabbè, ne parliamo dopo.
A dopo.
Arrivederci. Giorno delle locuste dopo la rassegna stampa e il mattino di Popolare Network. Ed eccoci qua, le 8:39 minuti del mattino, comincia il giorno delle locuste, dopo le anticipazioni delle 7:45, sono giorni in cui in Italia impazza il maltempo, a Milano invece da giorni cieli azzurri, sole scintillante, amici e amiche, un sole così, un cielo così, questa è la Milano dell'Expo, benvenuti, non ce l'hanno detto per farci una sorpresa, ma alla faccia dei ritardi dei lavori ci hanno probabilmente costruito intorno una gigantesca bolla geodetica in cui splenderà sempre il sole fino al 31 di ottobre, il padiglione Bernacca progettato da Dio in persona, che meraviglia, lei lo sapeva?
No.
Ne è piacevolmente sorpreso però,
ne sono sorpreso, vorrei sapere se la bolla permette anche di tenere fuori lo smog.
Questo non lo so, mi chiede troppo, ma una volta tanto si goda la bellezza del mondo senza vederci dietro l'inquinamento, il male, sole, c'è l'azzurro.
Sì, ma io me lo godo, anche perché col vento l'inquinamento sicuramente si è spostato.
Certo, si dovrebbe godere anche il bazooka di Draghi, invece probabilmente il suo istinto è quello di mettere dei fiori nel bazooka di Draghi.
No, il bazooka di Draghi va benissimo, se non fosse che arriva un po' troppo tardi e che probabilmente non avrà gli effetti che ha prodotto il corrispondente, anche se di dimensioni nettamente maggiori, quantitative easing della Federal Reserve. Viene ricordato proprio in queste ore per fare un raffronto. Draghi ha detto chiaramente che parte con un minimo di 1.140 miliardi di euro, questo è l'ammontare complessivo dell'operazione che ha messo in campo la Banca Centrale Europea, contro 4.500 miliardi dei 3 quantitative easing della Federal Reserve, questo per dare un termine di paragone.
Insomma. Avevamo dato già questi riferimenti in puntate precedenti del giorno delle locuste, in fondo abbiamo anticipato un po' tutti quanti i temi che riguardano l'avvento del quantitative easing, però a proposito di effetti, il primo lo stiamo già vedendo, l'euro a picco che spinge la ripresa.
L'euro era uno degli obiettivi di Draghi, era palesemente concordato che con un'operazione di questo tipo si sarebbe deprezzata la moneta unica, considerata tra l'altro su quotazioni non realistiche rispetto all'andamento delle economie dell'area, e quindi il target secondo gli analisti è la parità, e ci siamo ormai vicinissimi alla parità euro-dollaro. Probabilmente non andremo sotto, ma per poco, molto dipenderà da cosa farà la Federal Reserve. È evidente che se la Yellen, Janet Yellen, manterrà viva l'intenzione di procedere a un aumento dei tassi di interesse, allora la situazione potrebbe ribaltarsi e il dollaro potrebbe apprezzarsi almeno di un 10% nei confronti dell'euro.
C'è chi ha spoilerato il finale di Master MasterChef, c'è chi invece è in grado di spoilerarci e di dirci chi vincerà alla fine nel duello tra la Grecia e la Troica, perché lunedì la Grecia presenta il suo piano, è tipo il 15° e senza ascensore, è un'ascesa faticosissima verso la salvezza. Ce la fanno, non ce la fanno, anche perché in questi giorni sono tornate a diffondersi voci di bancarotta, di uscita necessaria e inevitabile dall'euro. A che punto siamo?
Ma siamo
ha parlato con Varoufakis?
Non ho parlato con Varoufakis, siamo in una situazione complessa, ma credo che il governo Tsipras abbia giocato abbastanza bene in questa partita degli scacchi con l'Unione Europea. Lunedì presenterà il suo piano e è prevedibile e presumibile che il primo placet possa arrivare, seppur con qualche tensione e difficoltà. Gli elementi veramente pericolosi in questo momento sono rappresentati dai falchi tedeschi, più che di voci si parla proprio di vere e proprie analisi. Ieri AIFO, che rappresenta la punta di diamante, diciamo, degli oltranzisti, ha pubblicato una nota e un rapporto in cui dice: la Grecia in bancarotta, esca dall'euro, e ha fatto anche i conti delle perdite che l'uscita dall'euro produrrebbe sulle casse della Germania, della Francia e dell'Italia. Come a dire che una parte dell'establishment tedesco non vuole più sentir parlare, appunto, di piani di salvataggio, e non vuole più sentir parlare della Grecia. Ma il nodo del debito comunque rimane, perché stiamo parlando del 175% rapporto al PIL, e la sostenibilità di questo debito, come ha detto giustamente Tsipras durante le elezioni appena eletto, va rimessa in discussione.
Chi ha parlato di un nuovo piano di salvataggio è stato il governo spagnolo, che ha evocato un possibile piano di ulteriori 50 miliardi per sostenere il debito greco. Vedremo lunedì che cosa succederà. Intanto non so se si ricorda la maledizione di Poseidone, che quando maledì Ulisse gli causò 10 anni di sfighe e disgrazie. Ecco, la maledizione di Poseidone potrebbe essere arrivata invece sulla Germania, perché c'è stato un crollo a sorpresa degli ordini dell'industria.
Sì, anche questo è un segnale strano, perché tutti si aspettavano in realtà, dopo i dati positivi sul PIL, che dalla Germania arrivassero ancora segnali positivi. Invece, nonostante il governo butti acqua sul fuoco, c'è stato un crollo della domanda, e in particolare un crollo della domanda dell'Eurozona, -9%, e questo, secondo me, visto che stiamo parlando di dicembre, è significativo di quanto fosse indispensabile ricreare un clima, almeno non dico di fiducia, di moderato ottimismo, e l'operazione del quantitative easing va esattamente in questo senso. Preoccupante in realtà per la Germania la discesa della domanda anche dall'estero, perché il -4,8%, e la unica speranza è un pochino di ripresa dei consumi, che secondo il governo tedesco si vede all'interno della stessa Germania, da parte appunto dei cittadini tedeschi.
Dalla Germania all'Inghilterra, dove il governo Cameron è sotto accusa per le omissioni sull'affare HSBC e per il piano di salvataggio di Royal Bank of Scotland.
Diciamo che c'è stata una bufera violentissima, con uno scontro anche al Parlamento, alla Camera dei Comuni, tra Cameron e il leader laburista Ed Miliband, proprio relativo alla vicenda HSBC, vicenda tra l'altro oscurata completamente dal principale quotidiano conservatore, il Daily Telegraph, che ha relegato le notizie nelle pagine interne e in trafiletti, al punto che ci sono state anche delle dimissioni di un caporedattore del Daily Telegraph proprio per questa vicenda, che si incrocia con una serie di dati che vengono fuori dall'economia e dal sistema sociale inglese. Lo ricordiamo, perché se ne sta parlando poco per ora in Italia, perché tra poco si vota in Inghilterra, a maggio ci sono le elezioni generali e quindi molto sul voto peserà moltissimo la profonda insoddisfazione della gran parte della popolazione per una ripresa che non si vede in termini economici, perché è una ripresa che fa bene solo a chi è già molto ricco in tutta il Regno Unito.
A proposito di banche inglesi, restiamo un attimo da quelle parti e parliamo di Barclays, che è in rosso per le spese legali. Ormai le spese legali sono diventate un fattore di bilancio significativo, soprattutto per certi colossi bancari che hanno qualche conto con la giustizia.
Come abbiamo detto, possono metterle in detrazione, ma infatti qui la perdita netta è legata più alle cause in senso stretto, quindi al fatto che la banca ha dovuto mettere a riserva ben 750 milioni di sterline per le varie cause in corso, in particolare quella più preoccupante è quella sulla manipolazione dei cambi, come noto l'ultimo mercato che è emerso sotto manipolazione. Quello che è incredibile è che comunque gli stanziamenti per i bonus sono scesi del 22%, ma non sono stati pesantemente intaccati nonostante appunto queste vicende, perché complessivamente per i bonus siamo scesi solo da 2,38 miliardi a 1,86 miliardi di sterline. Io non gliele avrei date neanche una di sterlina di bonus, ma queste sono le regole che fra l'altro, appunto, come dicevo, incidono nel dibattito su quello che saranno le prossime elezioni generali politiche.
Comunque la classe è classe, non ce n'è. Cioè Harrison Ford.
Sì, ho visto.
Invece di schiantarsi come avrebbe fatto chiunque in un pantano limaccioso, si è schiantato su un campo da golf. A lei mai è capitato di schiantarsi con un biplano?
No, francamente
nemmeno
no.
Sulla Santa Barbara del capitalismo?
No, non ci sono mai nemmeno salito su un biplano.
Allora, restiamo però in Inghilterra, perché pensi che a Birmingham in questo momento è in corso il più grande concorso di tutti i tempi per eleggere il cane più bello del mondo. 20.000 esemplari. Lei è contrario alla mercificazione del corpo del cane?
No, non no, me ne frega nulla,
me ne frega
sinceramente.
Una mazza.
Vabbè, no, era una... Mi interessa di più la mercificazione dei lavoratori del settore tessile.
Ah, giusto, è vero, perché c'è una ricerca interessante da salario minimo garantito.
Esatto, una ricerca che è appena uscita e per certi versi quasi sorprendente dell'Università di Leicester, che al suo interno ha un interessante centro per le iniziative etiche e ha fatto un'analisi del settore tessile in Gran Bretagna. Stiamo parlando, i numeri sono abbastanza sorprendenti, di più di 15.000 lavoratori che guadagnano mediamente 3 sterline l'ora. Meno della metà del salario minimo, che in Gran Bretagna è fissato a 6 sterline e mezzo l'ora, e ampiamente sotto, quasi un terzo, della media salariale, che è intorno alle 7 sterline e mezzo. Le condizioni di lavoro in questo campo in Inghilterra sono considerate al limite della schiavitù, sono tutti lavoratori, la larga parte di questi lavoratori sono ovviamente immigranti, che sono invisibili secondo questa ricerca che è stata pubblicata proprio nella giornata di ieri dalla Università di Leicester e che dà un po' il quadro delle differenze e dei divari profondissimi che investono la società britannica.
Non so se l'ha visto, ma invece Walmart ha aumentato gli stipendi al 40% dei suoi dipendenti, visto che lei c'era sempre per partito preso con le multinazionali. C'è una notizia bella invece che arriva dagli Stati Uniti, perché 379 aziende, e non sono aziende di secondo piano, da Apple a Google, da Nike e Coca-Cola, hanno scritto un manifesto che hanno mandato alla Corte Suprema per chiedere uguaglianza tra i matrimoni uomo-donna e i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Una volta tanto non c'è niente da dire, lei.
No, ma non ho niente da dire, ma anche la scelta di Walmart è significativa. Ricordiamo che l'IKEA, per esempio, ha alzato lo stipendio base dei dipendenti statunitensi a 10,76 dollari l'ora, quindi Walmart arriva a 15 dollari, è come dire un un duplice effetto: uno della campagna della presidenza Obama, lo ricordiamo, che ha fatto una campagna fortissima per poter aumentare il salario minimo da 7,25 a 10,10 dollari, e due, che evidentemente le grandi aziende del consumo si rendono conto che se non si rimette un po' di soldi in tasca alle famiglie, difficilmente la ripresa che si vede potrà considerarsi solida.
Quel salario di 3 sterline all'ora degli operai tessili inglesi di cui parlavamo prima è molto dickensiano, e dell'Ottocento lo troviamo, del profondo Ottocento, anche in Russia. Non è un Ottocento letterario, dei parametri economici attuali. In Russia in questo momento metà della spesa va in cibo. È una situazione che è molto simile a quella di paesi come la Nigeria e il Kenya, e dell'Italia
degli anni del dopoguerra.
No, dell'Italia post 1870, dell'Italia appena...
addirittura dell'Italia. Beh, allora diciamo che secondo i dati Istat la spesa alimentare delle famiglie italiane è di 461 euro, quindi meno del 20% sul totale della spesa. Nella situazione attuale invece...
Cioè si è bullato Renzi con Putin.
Si è abbastanza, non credo, però insomma... mentre appunto la metà delle uscite delle famiglie russe oggi va per alimentarsi, e questo dovuto all'incredibile boom dell'inflazione, ovviamente prodotta dalla caduta del rublo e dalle sanzioni e dai blocchi che sono stati posti alle importazioni di cibo, che stanno determinando una situazione molto pesante all'interno di tutto l'ex di tutta la Federazione Russa, quindi l'ex impero sovietico rimasto sotto il governo di Mosca.
Abbiamo solamente 2 minuti e mezzo e dobbiamo parlare di Veneto Banca, perché lei ci teneva molto, lo so.
No, ci tengo molto perché la storia è abbastanza significativa, sulla quale adesso sono in corso accertamenti, dopo quelli della Banca d'Italia finiscono anche sul tavolo delle procure, perché nei bilanci del 2012 e del 2013 si evidenziano numerosi casi di aziende che hanno ricevuto fidi anche consistenti in cambio dell'acquisto di azioni della stessa banca. Significativo in particolare credo vada segnalato il caso dell'imprenditore di Modena Samorì, Giuseppe Samorì, molto vicino a Silvio Berlusconi e forzista di ferro, che per esempio da Veneto Banca ha ricevuto 23,4 milioni di euro. Con quei soldi ha comprato azioni Mediobanca senza nessun reintegro di garanzie in caso di appunto andamento negativo del valore delle azioni, ma in cambio Modena Capitale, a fronte di quel credito, si è riempita di azioni di Veneto Banca per 9,17 milioni di euro, più di un terzo del controvalore del credito concesso, e questa sembra che fosse una pratica molto comune per l'istituto di Montebelluna della marca trevigiana.
Una pratica altrettanto comune, forse di più, era quella di piazzare dei bei derivati negli ultimi anni, e c'è adesso un'inchiesta della Procura di Roma per danno erariale, non è mica la prima volta, su un derivato di Morgan Stanley costato allo Stato italiano 2 miliardi e mezzo. Stiamo parlando di vecchie lire o 2 miliardi e mezzo?
No, 2 miliardi e mezzo di euro tra dicembre 2011 e gennaio 2012, grazie a una clausola di un derivato contratto precedentemente dal Tesoro con Morgan Stanley, che dava facoltà a Morgan Stanley di chiudere anticipatamente il contratto derivato incassando appunto il premio corrispondente. E così è andata: l'Italia, la Repubblica Italiana, è stata costretta a versare a Morgan Stanley 2,5 miliardi di euro, e su questa vicenda adesso sta indagando il procuratore aggiunto Nello Rossi nell'attività di indagine che è cominciata più di un anno fa, grazie alle segnalazioni anche dalla Procura della Corte dei Conti del Lazio, proprio su vicende connesse con il business dei derivati.
Quest'uomo non conosce il giro di Do e le parole della gatta, ma se lo porti sul suo terreno è un po' un picco della Mirandola. Professore, siamo arrivati alla fine, l'appuntamento come sempre con il giorno delle locuste la prossima settimana, 8.35, 8.40 circa su queste frequenze, con le anticipazioni delle 7.45. buon weekend intanto e buona settimana.
Buon fine settimana a tutti, per chi lo desidera ci possiamo vedere anche domani.
Ma va?
Sì, c'è il forum delle politiche sociali.
Citofonare di Stefano, come
no,
lo
il forum delle politiche sociali concludiamo su Expo in Cascina Cuccagni al pomeriggio all'assemblea per il comitato TTIP a Milano, alla Camera del Lavoro.
E la sera una bella pizzata tutti insieme.
No, la sera non si
riposa. No, la sera dorme.
Sarò bollito.
Va bene, arrivederci.
Arrivederci.